Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Gli Stati Uniti puntano a un accordo provvisorio con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. Includerebbe diritti di controllo del traffico marittimo, ma non pedaggi. Dopo l'attacco hacker della scorsa settimana, il governo del Liechtenstein difende l'affidabilità della sua piazza finanziaria, ma deve ammettere gli autori, tuttora ignoti, hanno agito indisturbati per ore. Allontanato dalla Federazione della Grande Distribuzione d'Isti per uso improprio dei fondi, l'ormai ex presidente Lucibello assicura sempre operato nell'interesse dell'associazione. Gli ultimi sviluppi in Medio Oriente in apertura. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rimane fermo sulle sue posizioni in materia di sicurezza. In un video pubblicato su Facebook dice: «Non ci ritireremo dalle nostre attuali linee finché Hamas non sarà completamente disarmato». Sottolinea poi che il presidente statunitense Trump pensa di poter smilitarizzare Gaza e aggiunge: «Ci ha inviato una bozza, non l'abbiamo approvata e abbiamo fatto le nostre osservazioni». Intanto è atteso per le prossime ore un accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo ha in ogni caso annunciato il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, spiegando che i negoziati sono in una fase avanzata. L'intesa non prevede pedaggi per il transito delle navi. Il servizio di Camilla Camponovo.
President Trump last week threatened what would have been the largest military campaign since World War II.
Il segretario al tesoro americano Scott Bessent, intervistato da CNBC, annuncia che un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Solo poche settimane fa il presidente Donald Trump aveva minacciato di lanciare contro l'Iran una delle più grandi campagne militari dalla Seconda Guerra Mondiale. Un messaggio ribadito anche nelle ultime ore. Senza un accordo, ha avvertito Trump, gli Stati Uniti sono pronti a colpire duramente l'Iran. Al centro del negoziato c'è la riapertura dello stretto di Hormuz e la garanzia della libertà di navigazione. La bozza d'intesa, valida per 60 giorni, prevede nuove regole per il transito senza pedaggi delle navi tra le acque iraniane e omanite e l'avvio delle operazioni di bonifica delle mine. Un primo passo che potrebbe aprire la strada a un accordo permanente e successivamente alla ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano. I progressi delle trattative sono stati confermati anche dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Nelle stesse ore anche Axios, citando fonti vicine al dossier, riferisce che l'intesa sarebbe ormai a un passo. Se l'accordo verrà raggiunto nelle prossime ore, rappresenterà il primo vero segnale di de-escalation della crisi. Fino ad allora, il negoziato continua sotto la pressione della minaccia militare americana.
L'Ucraina ha subito una nuova ondata di attacchi russi nella notte. Missili e droni hanno colpito diverse aree del paese, causando almeno 15 morti solo nella regione di Kiev. Secondo l'aeronautica ucraina, durante l'attacco non sarebbe stato abbattuto alcun missile russo per mancanza di mezzi. Intanto Kiev denuncia anche il possibile dispiegamento di un'unità militare nordcoreana dotata di armi a lungo raggio destinate a colpire il suo territorio. Nel Liechtenstein rimangono ancora ignoti gli autori dell'attacco informatico della scorsa settimana, un attacco nel quale sono stati sottratti i nomi dei beneficiari economici di circa 31.000 società, fondazioni e fiduciarie. In una conferenza stampa, il governo del Principato ha sottolineato l'affidabilità della sua piazza finanziaria, ha però dovuto ammettere che gli hacker hanno agito indisturbati per ore. Gianluca Olgiati.
C'è un lato rassicurante: nessun indirizzo, dato bancario o patrimoniale è stato trafugato, ma il bottino di dati finito in mano agli hacker potrebbe essere scottante e usato per ricatti mirati. I nomi dei beneficiari economici di 31.000 società e fondazioni del Principato, cioè le persone che realmente si celano dietro i patrimoni, spesso miliardari, in mano alle società del Liechtenstein.
Das Register wurde eben zum Zweck geschaffen, Geldwäscherei.
Un registro che, su pressione europea, europea era stato introdotto per creare trasparenza e combattere eventuali reati, ha ricordato la capa del governo Brigitte Haas, che ha parlato di dati sensibili. Ma come è potuto succedere?
Es war ein gezielter Angriff auf hohem technischen Niveau.
Fabian Schmidt, capo dell'ufficio informatica del Liechtenstein, lo ha definito un attacco mirato ad alto livello tecnico contro una struttura di sicurezza altamente complessa. Il bottino di dati non è stato scaricato in blocco, non è possibile farlo, ma tramite singole richieste sul portale, un'operazione durata diverse ore.
Der Hacker hat es geschafft, einen Weg zu finden.
E come gli hacker abbiano potuto agire indisturbati è oggetto dell'inchiesta, ha detto Schmidt, secondo cui al momento non ci sono indicazioni di altri attacchi a server governativi. Per precauzione, l'esecutivo ha però staccato dalla rete due altri sistemi con dati sensibili, tra cui quello sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.
Torniamo in Ticino, accusato di utilizzo improprio di fondi dalla DISTI, che rappresenta gli interessi della grande distribuzione. L'ormai ex presidente Enzo Lucibello assicura di aver sempre operato nell'interesse dell'associazione. I dettagli con Umberto Gatti.
Il comitato della DISTI ha informato ieri tramite un comunicato stampa che Enzo Lucibello è stato rimosso da tutte le funzioni all'interno dell'associazione. Enzo Lucibello dal 2008 ricopriva il ruolo di presidente, una nomina che era stata salutata come la nascita di una nuova fase per l'associazione che rappresenta la grande distribuzione e i parchi commerciali del Canton Ticino. La DISTI, da noi contattata, al momento non ritiene opportuno fornire dettagli sulle modalità o sulle cifre coinvolte, confermando però che si tratta, citiamo, di una situazione significativa che non mette però in pericolo l'operatività dell'associazione. La situazione è stata riscontrata negli scorsi mesi, ci ha risposto la DISTI, nelle normali attività del comitato e che da lì sono stati avviati i necessari approfondimenti che hanno poi portato alla decisione di allontanamento. Per quanto riguarda eventuali denunce, l'associazione conferma che sta valutando e preparando le necessarie azioni legali. A prendere posizioni ieri è stato anche lo stesso Enzo Lucibello, che ha dichiarato di aver sempre operato nell'interesse dell'associazione in questi 18 anni e che, citiamo, non è stato sottratto alcun importo ai danni dell'associazione e che tutte le operazioni effettuate sono tracciabili, documentate e svolte alla luce del sole. Lucibello nel suo comunicato stampa si dice a completa disposizione degli organi interni e delle autorità competenti per chiarire la natura e le finalità delle decisioni prese durante il suo mandato. Si oppone inoltre a una lettura dei fatti che lascia intendere un suo arricchimento personale o un uso fraudolento dei mezzi dell'associazione. Nella sua nota Lucibello conclude chiedendo di rispettare la sua presunzione di innocenza fino alla conclusione di tutte le verifiche necessarie a chiarire la sua posizione. A febbraio di quest'anno Enzo Lucibello era stato inoltre nominato dalla città di Lugano quale esperto esterno per il comitato di risanamento finanziario della città, ruolo dal quale nel frattempo si è autosospeso.
E infine, in Italia il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto legislativo sul riconoscimento facciale, decreto che applica il cosiddetto AI Act europeo, la norma che regola l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in diversi campi. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Il fatto che il decreto sia stato approvato solo nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva è conseguenza delle polemiche che hanno accompagnato il suo iter, sia con le opposizioni che hanno gridato al rischio di entrare in uno stato di polizia, sia per le divergenze tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, in particolare sull'articolo che va a normare il cosiddetto riconoscimento facciale in diretta. Il testo finale è il frutto di un lavoro di mediazione tra i partiti della maggioranza che sono arrivati a un compromesso. Al centro delle polemiche, il modo di trovare l'equilibrio tra le ragioni della pubblica sicurezza da un lato e la tutela della privacy dall'altra. Il recepimento da parte del Consiglio dei Ministri conferma la possibilità di usare lo strumento del riconoscimento facciale, ma introducendo maggiori tutele. Per quanto riguarda ad esempio il suo utilizzo in tempo reale, si identificano gli specifici casi in cui si potrà utilizzarlo e il suo impiego da parte delle forze dell'ordine dovrà passare al vaglio di un pubblico ministero. Per quanto riguarda invece il suo utilizzo differito, non potranno essere creati archivi biometrici permanenti e le immagini raccolte in cortei, piazze e stadi andranno cancellate entro 7 giorni. In più, ha sottolineato il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, presentando il provvedimento nella conferenza stampa alla fine del Consiglio dei Ministri, non mancherà il controllo umano sull'iter, sia preventivo sia posteriori.